Il canto diciassettesimo del Paradiso, citiamo una volta ancora il Momigliano, è il canto più intero per quel che si riferisce alla solenne e incrollabile tempra morale di Dante. A questo canto mettono capo tutti quelli della Divina Commedia in cui si accenna l'esilio di Dante o lo si raffigura sotto altra specie, Romeo di Villanova, e questo canto è la norma poetica e morale della scelta delle anime e dei giudizi su di queste per tutto il poema. E questo dunque il canto di Dante esule e insieme il canto di Dante giudice. Il diciassettesimo comincia con una similitudine attinta alla mitologia che, considerata frettolosamente, può sembrare artificiosamente esornativa, mentre invece, come anche l'altra similitudine d'origine classica che incontreremo più avanti, qual si partì o Ippolito d'Atene, arricchisce l'approssimazione dello stato d'animo in cui Dante dice di trovarsi, di una nota di intima drammaticità affettiva. Come Fetonte quando, avendo sentito dire che non era figlio di Febo, andò da sua madre per accertarsi della verità, così Dante è ansioso di sapere dal suo trisavolo tutta la verità circa la sua vita futura, della quale più volte gli è stato parlato in termini oscuri e inquietanti nell'inferno da Farinata, Brunetto Latini e Vanni Fucci, e nel Purgatorio da Corrado Malaspina e Oderisi di Gubbio, e Beatrice lo esorta a parlare con tutta sincerità. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito, quei che ancor fra i padri e i figli scarsi, tale era io, e tale era sentito da Beatrice dalla Santa Lampa che pria per me avea mutato sito. Perché, mia donna, manda fuor la vampa del tuo disio, mi disse, sì che l'esca segnata bene dell'interna stampa, non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché t'ausi a dir la sete, sì che l'uom ti mesca. Dante si rivolge a Cacciaguida chiamandolo Piota mia, Piota cioè piede, qui radice dell'albero di cui egli è fronda. O cara Piota mia, che sì t'insusi, che così in alto stai, che come veggion le terrene menti non capere in triangol duo ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi son presenti, che con la stessa chiarezza con cui le menti umane vedono, siccome cosa di immediata evidenza, che in un triangolo non possono aver luogo due angoli ottusi, vedi, guardando in Dio, le cose contingenti prima che si attuino. E le cose contingenti, l'abbiamo già detto, sono le cose possibili che possono essere e non essere e che non dipendono direttamente da Dio. Mentre ch'io era a Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cura e discendendo nel mondo defunto, dette mi fur di mia vita futura parole gravi, avvegna ch'io mi senta ben tetragono a colpi di ventura. Perché la voglia mia saria contenta d'intender qual fortuna mi s'appressa, che saetta previsa vien più lenta. Gravi, inquietanti, le predizioni udite, anche se Dante si sente ben tetragono, saldo, fermo ai colpi della fortuna avversa. E per meglio essere presto a sopportarli, desidera conoscerli, poiché un male previsto afferma, e ciò vale per la psicologia dei forti, ci colpisce con minor forza. Il verso, ben tetragono ai colpi di ventura, di pronta espressività, è uno dei più ammirati del poema, ma forse lo è un po' troppo. Né per ambage, in che la gente folle già si inviscava pria che fosse anciso l'agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispuose quell'uomor paterno chiuso e parvente del suo proprio riso. Celata nella luce che è manifestazione di amore letiziante, ma fatta parvente, visibile presenza per essa, l'anima di Cacciaguida risponde con un discorso chiaro e netto, con preciso latin, ben diverso da quello ambiguo degli oracoli in cui si intricava la mente della gente folle, i pagani, prima della morte di Cristo. La contingenza che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende se non come dal viso in che si specchia nave che percorrente giù discende. Cacciaguida fa eco a quel che Dante gli ha detto e lo conferma solennemente e immaginosamente lo perfeziona. Le cose contingenti che appartengono al mondo sublunare o terreno sono tutte dipinte, presenti nella mente di Dio che comprende tutti i tempi, tutto il tempo. Dio le conosce anche prima che siano. Deus prescit ante quam sint noscit cum iam sunt. Ma la prescienza divina non determina l'essere di quelle, non ne implica la necessità. Una nave che scende per la corrente di un fiume non trae la necessità del suo muoversi dall'occhio di uno spettatore nel quale si specchi. Da indi sì, come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. Dal cospetto eterno, da Dio, viene all'anima, come fluisce e si spiega un'armoniosa musica d'organo, la visione delle vicende future di Dante. Ed ecco il grande tema dell'esilio, affrontato nella sua drammatica pienezza. Qui batte il cuore dell'intero poema. Qual si partio Ippolito d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. Come nel mito greco e ovidiano Ippolito, calunniato dalla matrigna Fedra alle voglie disoneste della quale non aveva ceduto, fu cacciato da Atene, così Dante sarà gittato fuori, per usare parole sue nel convivio, da Firenze. Questo si vuole e questo già si cerca e tosto verrà fatto a chi ciò pensa laddove Cristo tutto di si merca. Nel 1300, l'anno in cui è collocato il viaggio dantesco nell'oltretomba, e perciò Cacciaguida qui parla al presente, Bonifacio VIII, che si era fatto cedere da Alberto d'Absburgo i diritti imperiali sulla Toscana, già stava tramando coi guelfi di parte nera, a lui ligi, per imporsi a Firenze. E la cosa gli riuscì l'anno seguente, prestando egli a quelli, per dirla con Dino Compagni, la gran potenza di Carlo di Valois, dei Reali di Francia. Cominciarono quindi le persecuzioni dei guelfi bianchi, dei quali era Dante, e Dante, che stava allora ritornando da Roma, dove era stato inviato per un'ambasceria al Papa, non poté più rientrare nella sua città. Una prima sentenza del 27 gennaio 1302, di cui giunse notizia a Siena, lo condannava per frode e baratteria in pecunia vel rebus communis Florentiae a una grossa ammenda e a 2 anni di confino. Dante non si presentò ai suoi giudici e fu perciò colpito il 10 marzo da una seconda sentenza che prevedeva la pena del rogo, igne comburatur sic quod moriatur. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Anche Boezio nel De Consolazione Filosofie afferma che la stima di moltissimi non ha riguardo al merito ma al successo. E quando ai miseri si attribuisce qualche colpa, si crede che essi abbiano meritato ciò che sopportano. Ve victis, insomma, ma, aggiunge Cacciaguida, il castigo dei veri colpevoli, e qui con ogni probabilità si fa riferimento alla triste fine di Bonifacio VIII e di Corso Donato, capo della fazione dei Guelfi Neri, renderà testimonianza della verità, la quale è Dio, infallibile dispensatore di giustizia. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere il salir per l'altrui scale. Ai, dal dolor comincia e nasce l'italo canto, esclamerà il Leopardi. E noi non commenteremo altrimenti questo passo, uno dei più celebri della Divina Commedia, che citando una pagina pure assai nota del convivio. Per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende, per quasi tutta l'Italia, peregrino, quasi mendicando, sono andato mostrando contro mia voglia la piaga della fortuna che suole ingiustamente al piegato molte volte essere imputata. Veramente, io sono stato legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella non tu n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialità il suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Si allude in questi versi ai difficili rapporti di Dante con gli altri fiorentini caduti con lui nella valle di miseria dell'esilio, ai loro disperati tentativi di rientrare in Firenze, alle ragioni di drammatici dissensi per cui Dante si staccò dei suoi compagni sdegnosamente isolandosi. L'ultimo verso, averti fatta parte per te stesso, dice l'orgogliosa fortezza dell'esule solitario, insofferente d'ogni contatto, d'ogni azione men che nobili, e s'accompagna nella memoria col verso famoso della grande canzone dell'esilio, l'essilio che m'è dato onor mi tegno. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla scala porta il santo uccello, che in te avrà sì benigno riguardo che del fare e del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fue nascendo sì da questa stella forte che notabili fien l'opere sue. Non se ne son le genti ancora accorte per la novella età che pur 9 anni son queste rote intorno di lui torte, ma pria che il guasco l'alto arrigo inganni parran faville della sua virtute in non curar d'argento né d'affanni. Il primo errare dell'esule, exul immeritus, poi il primo rifugio, nella dimora di Bartolomeo della Scala, signore di Verona, di così premurosa cortesia da prevenire offrendo ogni richiesta del suo protetto. E con lui, continua Cacciaguida, Dante vedrà, bambino ancora, il suo fratello minore, Can Grande, che, nato sotto l'influsso di Marte e destinato a compiere grandi cose, mostrerà fulgidi tratti della sua virtù, in non curar d'argento né d'affanni, prima che Clemente V, il papa di origine guascone, chiamato sprezzantemente il Guasco, inganni l'imperatore Arrigo VII, cioè prima del 1312, quando il pontefice, dopo aver favorito Arrigo VII, di cui Can Grande della Scala era da 1 anno vicario imperiale, gli si voltò contro, compromettendo la sua impresa in Italia. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora sì che i suoi nemici non ne potranno tener le lingue mute. A lui t'aspetta e dai suoi benefici per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizion ricchi e mendici, e porterane scritto nella mente di lui e non dirai, e disse cose incredibili a quei che fien presente. Nell'epistola a Can Grande Dante così scrive: e quivi a Verona le vostre magnificenze io vidi pure i benefici e ne ebbi parte, e come per l'avanti sospettavo il soverchio nei detti, così di questo conobbi da poi essere i fatti stessi maggiori. Ma le cose incredibili cui accenna Cacciaguida nei versi 92-93 sono soltanto le speranze, ma già tramontate, che Dante dovette riporre a un certo momento in Can Grande della Scala come sostenitore dell'ideale imperiale in Italia. Poi giunse: figlio, queste son le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri son nascose. Non vo però che a tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita, vi è più là che il punir di lor perfidie. Queste le sventure che insidiano Dante, nascoste in un non lontano avvenire, dietro pochi giri di sole. Ma non porti Dante odio ai suoi concittadini, poiché la sua vita durerà oltre il tempo in cui saranno punite le loro perfidie. Cacciaguida ha così risposto compiutamente alla domanda di Dante, il quale gli si rivolge ora per chiedergli consiglio. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me per colpo d'armi tal che più grave a chi più s'abbandona, perché di provvedenza è buon chiomarmi, sì che se loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Ben vede ora Dante che il tempo, come cavaliere nemico, sprona in calza contro di lui per colpirlo duramente, perciò conviene che egli si prepari a meglio sostenerne l'urto, sicché dopo aver perduto la patria non rischi di perdere ogni altro rifugio per effetto dei suoi versi pugnenti, come dice l'ottimo, da molti odiati, però che oggi la veritate partorisce odio. Giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro e poscia per lo ciel di lume in lume o io appreso quel che si ridico a molti fia sapor di forte agrume e se io al vero son timido amico temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Nell'inferno e nel purgatorio della cui vetta cacume l'han tratto in alto gli occhi di Beatrice e poi nel paradiso Dante ha appreso cose che, se le ridirà, parranno a molti di sapore acre. Ma, d'altra parte, se si mostrerà troppo timido amico della verità, tacendola o mitigandola, egli teme di nuocere la sua fama nella lontana posterità. La luce in che rideva il mio tesoro, ch'io trovai lì, si fe prima corrusca, quale a raggio di sole specchio d'oro. La luce dentro cui arde Letizia, l'anima di Cacciaguida, balena come specchio d'oro percosso da un raggio di sole. Indi rispose, coscienza fusca o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca, ma non di men rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dove la rogna. Certamente aspra riuscirà la parola di Dante alle coscienze offuscate dalla vergogna propria o di parenti e amici. Non di meno egli deve rivelare, senza nulla togliere, tutto quel che ha veduto e udito. E lasci che chi ha commesso il male ne porti le conseguenze. Potrà forse parere che il verso «e lascia pur grattar dove la rogna» meglio corrisponda allo stile comico dell'inferno che a quello tragico del paradiso nel significato medievale dantesco dei termini. Ma forse a togliere quella possibile impressione di stonatura basterà, leggendolo, non calcar troppo il tono. E non si dimentichi che Cacciaguida non parla la moderna favella. E qui forse Dante, nel XVI canto, ha voluto dire che Cacciaguida si esprime con un linguaggio schietto, semplice, come era quello dei fiorentini del suo tempo. Che se la voce tua sarà molesta, nel primo gusto vital nutrimento lascerà poi, quando sarà digesta. Molesta sarà la parola di Dante al primo assaggio, ma si tradurrà poi in nutrimento vitale per lo spirito quando sarà stata digerita. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Il grido di Dante, grido di giustizia, di verità, di denuncia del male, sarà come un vento che più fortemente percuote le più alte cime, i potenti, e ciò sarà per lui titolo di non piccolo onore. E per questo nei tre regni d'oltretomba gli sono state mostrate le anime di persone famose, poiché l'animo del lettore non si ferma su esempi oscuri, né presta fede ad argomenti che siano di scarsa evidenza. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte e nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note, che l'animo di quel code non posa, né ferma fede per esempio caia la sua radice incognita ed ascosa, né per altro argomento che non paia.